sei buona, oh mamma cara, quando ti sento vicino a me, anch'io ti amo con tutto il cuore, fammi amare il tuo Gesù.
Carissimi, con la mente e il cuore pieno di luce e di amore per la parola di Dio e la preghiera anche di oggi, con Radio Mater ascoltiamo la mamma che ci chiede aiuto perché questa sua radio non muoia. Date quindi le vostre offerte più che potete, lasciando a lei la ricompensa, sicuri che lo sta già facendo con ciascuno di noi. Grazie e vi benedico di cuore.
Carissimi ascoltatori, auguriamo a tutti voi una buona serata. Da pochi istanti, dagli studi di Radio Mater, andrà in onda In Cammino con Gesù, catechesi a cura di padre Massimiliano Zangheratti, dei frati francescani dell'Immacolata. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto e ora diamo subito la parola a padre Massimiliano.
Ave Maria, carissimi, eccoci, ritroviamo ancora dopo le festività pasquali e dopo il corso di esercizi che abbiamo tenuti prima della Settimana Santa. Ci troviamo qui ancora in compagnia del nostro San Francesco di Sales per continuare la meditazione, la riflessione sul suo scritto, la Filotea, che come sapete è ormai diventato un classico della letteratura cristiana, della letteratura spirituale. L'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo esposto in cosa consiste la vera devozione, che infine si riassume nel desiderio di percorrere la via della perfezione cristiana e avere conseguentemente meditato sulla necessità di allontanarsi dal peccato, soprattutto dall'affetto, ossia dall'attaccamento al peccato. Il nostro santo esorta a questo punto: se facciamo una scelta di vita, ecco, di servire il Signore, di incamminarci nella via della vera devozione e del vero servizio di Dio, ci esorta a fare una confessione generale di tutta la vita, a cominciare dal primo uso della ragione, cioè da quando, per quanto possiamo ricordarci, abbiamo fatto con coscienza, diciamo con libertà, qualche cosa che non dovevamo fare, che sentivamo che fosse sbagliato. Di vedere la propria vita, vederla come un dono che ci è stato dato da Dio e da come tante volte abbiamo usato male questo dono fondamentale e tutti gli altri con esso, salute, intelligenza, forza, eccetera. Abbiamo usato molte volte i doni della vita e i doni connessi ad essa per compiere peccati e questo è fondamentale, avere questa coscienza, altrimenti se andiamo a confessarci finisce che facciamo una esposizione meccanica delle nostre mancanze in un modo non molto diverso da quello che si fa se andassimo da uno psicologo. Ripetiamolo, la confessione non è una seduta psicologica, oppure un momento in cui ci sfoghiamo con qualcuno che pazientemente ci ascolta. Nella confessione, infine, ci troviamo davanti a Dio, come se fosse il giudizio che dovremo affrontare dopo la morte, con una differenza però fondamentale, sostanziale. Il giudizio dopo la morte è un giudizio definitivo, quello che è fatto, male o bene che sia, e tale rimarrà per l'eternità, come condanna eterna o eterna beatitudine. Nella confessione il giudizio è sempre di misericordia, che cancella la colpa e cura la ferita. Anche quando il sacerdote, per ragioni possibili, non potesse dare la soluzione, forse perché ci trovasse abbastanza pentiti, abbastanza preparati, il rinvio stesso della soluzione è sempre misericordia, perché ci darebbe un strumento in più per prepararci meglio a questo grande passo. Nella confessione generale, che ripeto si fa quando si decide con tutto il cuore di essere fedeli alle promesse del battesimo, di vivere veramente nell'impegno cristiano, oppure si fa in altri momenti importanti della vita, quando iniziamo un nuovo cammino, può essere anche il momento del matrimonio, è sempre una cosa bella per chi si sposa confessarsi e fare una confessione fatta bene prima del matrimonio, perché il matrimonio è un nuovo stato di vita, in cui marito e moglie, gli sposi, iniziano un cammino insieme in cielo. ricordato un tempo fa l'episodio famoso del Carlo d'Asburgo, l'ultimo imperatore d'Austria, che quando si sposò disse alla sua sposa, alla sua bella sposa, adesso facci santi insieme, dobbiamo camminare insieme. Quindi ecco, il momento del matrimonio, una bella confessione generale, quando un ragazzo e una ragazza decidono di consacrarsi a Dio nella vita religiosa, un ragazzo di consacrarsi a Dio nella vita sacerdotale, e con la confessione generale di tutta la propria vita e mettersi davanti alla misericordia di Dio, che lui ci purifichi profondamente, ci ripulisca fino nell'intimo della nostra anima e ci disponga al suo servizio. La confessione dunque non è semplicemente sollievo, come abbiamo detto prima, psicologico e altro, è un momento importantissimo in cui noi tocchiamo mano la misericordia di Dio per ognuno di noi, per me, per te, per il fratello, per la sorella. Siamo singolarmente davanti alla misericordia di Dio. Nella confessione noi ricordiamo i peccati della vita passata e teniamo quelli già confessati, che dovranno essere confessati in modo generico, senza scendere nei particolari che abbiamo confessato la prima volta, a meno che durante l'esame di coscienza non ci ricordiamo di peccati che non abbiamo mai confessato. Si mette davanti al sacerdote con questo spirito, con la profonda fede nella misericordia di Dio, profonda fede nel suo amore, profonda fede anche nel ministero che la Chiesa ha ricevuto da Gesù Cristo stesso di perdonare i peccati. Fatta la confessione, se il sacerdote lo permette, e come suggerisce fare, sarebbe bello scrivere a mano una dichiarazione di impegno solenne, di vivere d'ora in avanti conforme alla volontà di Dio, dedicandogli tutta la nostra vita secondo il nostro stato di vita, la nostra vocazione, sacerdote, religioso, laico, laico sposato, celibe, nubile. Leggiamole a quelle parti, troppo solenni, importanti per la nostra sensibilità moderna, ma facciamo attenzione al contenuto di quello che dice San Francesco di Sales. Sono parole, ripeto, un poco antiche, diciamo così, ma sono belle, perché sono l'espressione della nostra dedizione. Dice così: il sottoscritto, prostrato davanti a Dio e a tutta la corte celeste, considero l'immensa misericordia della divina bontà nei confronti di me, indegno e insignificante creatura, che egli ha tratto dal nulla, conservato, nutrito e liberato da tanti pericoli e colmato di tanti benefici. Ma soprattutto medito sull'incredibile mitezza e clemenza con le quali il buon Dio tanto benignamente mi ha sopportato le mie iniquità, ispirandomi molto spesso con amore e invitandomi a correggermi. Penso che mi abbia atteso tanto pazientemente perché facessi penitenza fino all'età che oggi ho, e questo nonostante le mie ingratitudini, le slealtà e le infedeltà con le quali ho differito la conversione, disprezzando le sue grazie e per di più sfaccettamente offendendolo. Vedete qui che c'è un passo con un'autogiustificazione. Si va a confessare riconoscendosi peccatori, senza scaricare sugli altri le responsabilità che sono solo nostre e non peccati. Molte volte noi siamo tentati di scusarci, ma quell'occasione però con l'amico, i parenti, i genitori, l'educazione che ho ricevuto, bla bla bla, no? Tante parole molte volte che noi mettiamo come un baluardo a noi stessi per giustificarci. No, davanti a Dio non dobbiamo giustificarci. Come si dice, se tu ti accusi Dio ti scusa, se tu ti scusi Dio ti accusa. Rifletto inoltre sul fatto che la ragione del battesimo è stato consacrato e donato a Dio per essere il suo figlio, e che contrariamente alla promessa fatta allora in mio nome, fatta a mio nome dai miei padrini, dai miei genitori, ho molte volte agendo da disgraziato, in modo riprovevole, profanato e violato il mio spirito, usandolo contro la maestà divina. Pertanto, ritornato finalmente in me stesso, prostrato con il cuore e con lo spirito davanti alla giustizia divina, riconosco, ammetto e confesso il ruolo di essere accusato e convinto del crimine di lesa maestà divina, in quanto colpevole della morte e passione di Gesù Cristo, ucciso dai peccati da me commessi. Infatti, per loro causa, è morto dopo aver sofferto i tormenti della croce. Per questo riconosco di essere degno di venire condannato alla perdizione eterna. Ma oso rivolgermi all'infinita misericordia del Signore. Sottolineiamo questa parola. Oso rivolgermi. Significa che io non potrei neanche rivolgermi a Dio, ma lui stesso mi dà la grazia di rivolgermi a Lui. È una manifestazione di umiltà importantissima. Senza questa umiltà davanti a Dio, la nostra preghiera non è gradita a Dio. Oso rivolgermi. Ricordate della Santa Messa, quando è il momento del Padre nostro, diciamo così, obbediente alla parola del Salvatore, fermati al suo divino insegnamento, usiamo Bello, no? Usiamo dire. E come possiamo usarlo? Perché siamo figli di Dio? E perché siamo figli di Dio? Perché Gesù ha versato il suo sangue per noi. Perché si è sacrificato, ha patito, è morto e risorto. Usiamo dire confidando nel sangue di Cristo, confidando nella misericordia del Padre che Cristo ci ha guadagnato. E così via, parole, questo atto di dedizione. Fatto questo, per San Francesco di Sales, avendo precedentemente preparato per iscritto, lo firmeremo. Sembra un gesto da nulla, no? Firmare la dichiarazione. Però qualcuno potrebbe dire, infatti, ma non è un po' troppo, non basta. Ecco la decisione del cuore, perché fare qualcosa che esprime esternamente anche questa decisione? Non troppo, non è troppo, perché dobbiamo pensare che i proponimenti fatti a voce ad una persona, anche più quando vengono fatti per iscritto, questi proponimenti, rafforzano, per così dire, determinano con più forza la nostra volontà per il bene. Pensiamo come nel matrimonio, appunto, nella consacrazione religiosa, si firmano dei documenti per mostrare pubblicamente la propria volontà, e questo non solo per dare una sicurezza legale a chi viene coinvolto, ma anche per aiutarci a rimanere. C'è un minimo senso dell'onore che pensare molte volte prima di venir meno a quanto ha dichiarato pubblicamente per iscritto. È vero che purtroppo questo senso dell'onore, specialmente oggi, si è affievolito notevolmente, ma si suppone che chi si converte con tutto il cuore a Dio abbia acquisito anche quella dirittura e onestà umane che sono la base per camminare nella santità. Questo per dimostrare che la vita di fede non sminuisce la virtù umana, ma la porta al massimo splendore, lo splendore della grazia, lo splendore di Gesù risorto. Impegnarsi pubblicamente, firmare, ecco il nostro nome e cognome, quella decisione di servire il Signore. Fatto questo, devono ascoltare attentamente le parole di assoluzione del sacerdote. Come tutte le parole della liturgia, anche dalla Chiesa, per ricordarsi sinteticamente il contenuto del sacramento. È quello che avviene nel confessionale. Come diceva Gesù, disse Gesù ai suoi discepoli, quello che legherete sulla terra relegato in cielo. Ciò che sceglierete sarà salvo anche in cielo. Ecco la soluzione. Perché questa soluzione determinante per la nostra vita? È una dichiarazione, che se si mette in fa che siamo perdonati, come dicono alcuni, il sacerdote dichiara che si è stato perdonato, no? È qualcosa che fa in te qualcosa di nuovo. Quelle parole del sacerdote trasmettono a te quella grazia dello Spirito Santo che ti rinnega profondamente. Ricordiamo gli episodi che si narrano anche nella vita di San Pietro e Pietrelcina, quanti uscivano piangendo dal confessionale, sentendosi realmente perdonati. È chiaro che non è questione di sentimento, perché la soluzione che riceviamo è una questione di fede. Io credo che sono stato perdonato, anche se il mio sentimento rimane piuttosto freddo. La fede non è questione di sentimento, di slancio o di lacrime, eccetera. La fede è fede, anche se la mia sensibilità magari non ne risente un effetto. Ma molte volte succede proprio questo. Persone che piangono uscendo dal confessionale, si sentono rinati. Ed è interessante quello che si racconta il sacerdote negli Stati Uniti, quando venne una signora che voleva farsi cattolica, lei non era cattolica, e voleva diventare cattolica. Allora chiede il sacerdote, ma perché vuoi diventare cattolica? Lei disse, per avere la sicurezza del perdono di Dio. La sicurezza del perdono di Dio che viene dalla confessione. Venendo a fedele dunque a quanto abbiamo detto, seguendo i consigli che ci vengono dati dal nostro direttore, confessore, e anche da quelle persone che per la loro vita veramente cristiana e impegnata spiritualmente meritano la nostra fiducia, certamente devono tenersi lontani dal peccato mortale. Forse qualche tentazione improvvisa deve farci cadere di nuovo, ma in generale chi non si addormenta nella pigrizia spirituale, cioè chi non diventa trascurato nella sua vita spirituale, ma rimane vigilante, come dice Gesù, ai discepoli, vigilate e pregate per non cadere in tentazione, rimane vigilante, certamente sarà nel cammino spirituale sicuro dai peccati gravi. Sicuro da quei peccati, cioè che sono peccati sia sapere proprio della parola, perché solamente il peccato mortale può dirsi in pieno peccato, nel senso pieno della parola, perché ci separa, e come si dice mortale, ci separa dalla vita divina, ci separa dalla grazia di Dio. Grazia di perseverare, abbiamo certamente da Dio, se noi la supplichiamo ogni giorno. Tuttavia, in questa lotta, diciamo così, contro il peccato mortale, non dobbiamo ignorare che non è sufficiente fare questo. Perché? Perché dobbiamo sempre rimanere attenti e aprire il cuore ascoltando i consigli, come abbiamo detto, che ci dirigono sulla via sicura del cammino spirituale, che ci dirigono realmente verso quella perfezione a cui il Signore ci chiama. Siete perfetti, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Tuttavia, la lotta significa lotta anche delle cose più piccole. Non soltanto affrontare e sconfiggere le grandi tentazioni, sempre con la grazia di Dio, ma anche eliminare, per quanto è possibile, l'assetto, ossia l'attaccamento, al peccato originale. Un esempio nel suo santo, a misura che il giorno cresce, scopriamo meglio, quando ci guardiamo nello specchio, le macchie e le impurità del nostro volto. Così, a misura che la luce interiore dello Spirito Santo illumina le nostre coscienze, distinguiamo con maggiore chiarezza i peccati, le tendenze e le imperfezioni che possono impedirci di di raggiungere la vera devozione. La stessa luce che ci fa notare queste macchie, queste pesi, ci anima con il desiderio di purificarci e di farci. Quanto più uno è sedere nel cammino, quanto più ha luce dello Spirito Santo, quanto più ha luce, tanto meglio vede se stesso in questa luce. E continua il santo. Scoprirai dunque, cara Filutea, che oltre al peccato mortale e agli affetti al peccato mortale, di cui ti sei liberata con gli esercizi sopra indicati, nell'anima ti conservi ancora molte tendenze e affetti ai peccati veniali. Non dico che scoprirai dei peccati veniali, ma degli affetti, delle tendenze dei sì. Ora sono due cose ben diverse. Non saremo mai liberi completamente dai peccati veniali, ma però per tempo. Ma possiamo benissimo non avere affetto ai peccati veniali. Insomma, c'è una distinzione da fare. I peccati veniali sono frutto della nostra debolezza. E, come dice il santo, passerà molto tempo prima che riusciamo a liberarci dai peccati veniali volontari, e comunque rimarranno sempre tante imperfezioni in noi. Ecco perché possiamo dirci sempre realmente peccatori, anche se non siamo coscienti di nessun peccato mortale, per grazia di Dio. Siamo coscienti del nostro impegno nella lotta, però ci sono mille imperfezioni che facciamo ogni giorno. La Bibbia lo dice, no? Il giusto pecca 7 volte al giorno, il giusto, immaginatevi, no? Pecca 7 volte al giorno per debolezza, temperamento, uno può essere più iracondo, uno può essere più impulsivo, eccetera, no? Insomma, tante piccole cose che accadono. Tuttavia, quello che è importante è che noi non ci addormentiamo su questo, ossia non ci sia in noi l'affetto, l'attaccamento a questi peccati, a queste imperfezioni. Infatti è ben diverso dire una bugia una volta o due, così magari scherzando in allegria in cose di poca importanza, e invece trovare gusto a mentire e essere incalliti in questo peccato. Una bugia che diventa un'abitudine, una bugia che diventa, come dire, e si sa che molte volte il cadere nei peccati veniali, veramente, l'attaccamento, indebolisce, per così dire, la nostra anima, la nostra volontà, e molto facilmente può cadere di cadere in peccati mortali. La bugia, l'abitudine alla bugia, può diventare alla fine calunnia, calunnia verso il nostro prossimo, dicendo false che vanno a ferire profondamente il nostro prossimo. Perché? Perché la nostra lingua non è stata mai controllata abbastanza. Dite che vi passa per la mente, e facilmente quando si dice tutto quello che passa per la mente si cade nella bugia, piano piano si arriva anche a cose gravi. Dunque bisogna liberare la propria anima dagli affetti ai peccati veniali, cioè incoraggiare deliberatamente la volontà a rimanere, a dormire nel peccato veniale. Sarebbe troppo grave conservare nella nostra coscienza ciò che dispiace a Dio e voler cosa a Lui dunque dica. Il peccato veniale, anche se piccolo, dispiace a Dio, anche se non è in misura da dannarci o perderci. Se il peccato veniale gli dispiace, la volontà e l'affetto ad esso sono un dispiacere alla maestà divina. E com'è possibile che un'anima buona non soltanto voglia dispiacere a Dio, ma sia attaccata a un desiderio di dispiacergli? Questi affetti, Filotea, sono direttamente contrari alla devozione. Come gli affetti al peccato mortale, nessuno li
dell'amore per Dio del prossimo.
Il peccato veniale è il fuoco della devozione.
indeboliscono le forze dello spirito, impediscono le consolazioni divine, aprono la porta alle tentazioni, non uccidono l'anima, ma la rendono gravemente inferma. Pensiamo qualche volta, anche quando magari siamo regolari nella partecipare alla Santa Messa, nella preghiera, eppure alcune volte scende in noi quasi una specie di tristezza, quasi di noia. Qual è l'origine? Molte volte l'origine sono proprio quelle. Cose, attaccamento alle persone, le piccole gelosie, le piccole insidie, il fastidio che non cerchiamo di superare quando, ad esempio, incontriamo una determinata persona. Tutte queste cose sembrano niente, ma vanno a pesare sull'anima, la rendono, per così dire, come anche più piccoli movimenti, a volte questo non è. E questo è il peccato veniale, è come una fritta nell'anima, in cui l'anima rimane sempre lenta nella vita, a grossi pericoli. Dice così San Francesco di Sales: le mosche morenti rovinano e corrompono il prezzo. Questa è una frase nata dal libro della Sapienza. Con ciò vuol dire che le mosche, le quali non si fermano che pochissimo sull'unguento e ne succhiano solo passando, rovinano solo quello che prendono e lasciano il resto intatto. Ma quando vi cadono dentro morte, vi tolgono il pregio, l'unguento. Allo stesso modo i peccati veniali, sporadici, non recano un danno molto grave all'anima. Soprattutto rimangono nell'anima, quindi dell'effetto che c'è per essi, questi le fanno perdere senz'altro il pregio dell'unguento, la santa devozione. Questo è ancora un esempio dal mondo degli animali, degli insetti. I ragni non uccidono i gatti, ma ne contaminano e ne corrompono il miele e le ostacolano con le loro ragnatele, di modo che le api non possono più lavorare. Così il peccato veniale non uccide l'anima, ma corrompe la devozione e entra l'anima che cattiva abitudini e tendenze, che non riesce più ad attuare la carità la quale consiste la devozione. Questo avviene quando il peccato veniale alberga nella nostra coscienza ciò che portiamo. Dire qualche bugia non è che è cosa da nulla, ripete il San Francesco di Sales. Oppure dire qualche parola fuori posto, superare un po' i giusti limiti nell'agire, gli sguardi, negli abiti, le battute, negli scherzi, nei balli. Perché appena preso coscienza di questi ragni spirituali, li spingiamo, li buttiamo fuori come fanno le api con i ragni veri. Ma se permettiamo loro di fermarsi nei nostri cuori, che di più ci infezioniamo a trattenerli e moltiplicarli, presto troveremo che il nostro miele è andato perduto e l'alveare della nostra coscienza è contaminato e disfatto. Ma che senso ha dispiacere a Dio, essergli sgradita e volere quello che Dio parla? Non è che parla di cose gravi, anche lì. Sono così indifferenti. Il male c'è la storia di una santa, di una grande santa, Sant'Angela da Torino, che era francescana, grande mistica. Lei era sposata, era innamoratissima del marito. E le piaceva ballare, fare le feste. Un grave incidente provocò la morte del marito, e che fu per lei una tragedia, ma fu una tragedia che la fece riflettere. Amava il marito, ed era giusto che lo amasse, era suo marito, ma
era troppo legato all'affetto terreno, era un amore che la coinvolgeva, la prendeva, la rapiva, la sprofondava per te.
Mancava quel sale, quella luce, che rende splendidi anche gli amori umani, se mancava l'amore di Dio. Lei capì che la tragedia era stata per lei anche un momento di salvezza. Ritornare a Dio con più fervore. E anche nella sua vita la spese nella preghiera, nella penitenza, nella carità verso i poveri. E si fece santa, una grande mistica. Una mistica che chi la conosce dai suoi scritti ne viene catturato. Dunque, vedete quanto sia importante purificarsi anche da questi affetti legittimi, perché questi affetti legittimi possono trasformarsi in un attaccamento come una zavorra, diciamo, che invece che levarsi in alto si fa scendere sempre più in basso. Ecco, fermiamoci qui un momento e riflettiamo su queste parole. Anche noi ci sono questi affetti ai peccati veniali, a queste imperfezioni.
A risentirci tra poco.
innalzato su nel ciel, io vedo te, il mio Signore.
speriamo.
Proseguiamo allora con la nostra meditazione. Abbiamo avuto un po' di problemi con il collegamento. Abbiamo parlato dunque e detto come San Francesco di Sales ci esorti ad allontanarsi da questi affetti, ai difetti, ai peccati veniali. E dice così: sarebbe da insensati seminare nella terra del nostro cuore affetti vuoti e insulsi, occupare lo spazio destinato ai buoni sentimenti e impedire così alla nostra anima di nutrire invece le buone tendenze. E fa un esempio tratto dall'Antico Testamento. I Nazirei, parla dei Nazirei, che erano questi devoti ebrei dell'antichità, che facevano un voto vivere in modo austero per un certo periodo di tempo della loro vita. Si astenevano per questo dal vino e da tutto ciò che poteva ubriacarli, ma si astenevano anche dall'uva, sia quella matura che acerba, non perché l'uva magari acerba li ubriacasse, ma perché c'era pericolo che mangiando uva acerba venisse la voglia mangiarne di matura. Mangiandone poi di matura, nascesse il desiderio di assaggiare il mosto e bere il vino. In poche parole, riprendiamo il nostro collegamento. Scusateci, però questa sera sembra che ci sono molti problemi. Andiamo avanti. Dunque, abbiamo detto questi antichi Nazirei, i quali facevano voto di impegnarsi in modo particolare per un certo periodo di tempo al servizio di Dio, astenendosi anche delle cose legittime come il vino. E arrivavano perfino a non mangiare l'uva, neppure acerba, per non far nascere in se stessi il desiderio del vino. Questo che significa? Significa che chi vuol veramente servire il Signore si deve astenere anche dalle cose legittime, magari non per lungo tempo, ma ogni tanto astenersi dalle cose legittime per essere più forte ad affrontare anche quelle tentazioni
in cose più gravi. Chi si permette tutto il legittimo finisce per cadere nell'illegittimo. E questa è quella vita anche di penitenza a cui la Madonna stessa ci esorta a Lourdes, a Fatima, nelle grandi apparizioni mariane, quella vita di penitenza che serve per rafforzare in noi desiderio e la volontà, ecco, di servire il Signore. Occorre perciò liberarsi, ecco, da questi affetti e liberarsi dalle cattive inclinazioni. Ci sono altre tendenze naturali, le quali non hanno origine dai nostri peccati personali, non sono nemmeno veri e propri peccati, né mortali né veniali. Noi le chiamiamo imperfezioni e i loro atti difetti o mancanze. Santa Paola, grande santa, ecco, dell'antichità cristiana, figlia spirituale di San Girolamo, era ad esempio portata fortemente alla tristezza e ai rimpianti. Ecco, rimpiangere il passato, rimpiangere quello che abbiamo fatto nel passato anche di bello, chiaro, no? Ma questo rimpianto che genera la tristezza è un difetto. Anche il rimpianto, per esempio, per la morte di persone carissime, poi come fu di Santa Paola, la morte dei figli, la morte del marito, e talmente forte questa tristezza che corse il pericolo di morire di dolore. Questa era una imperfezione, non un peccato, cioè che era contro il suo gusto e la sua volontà, lo avrebbe voluto, era un'imperfezione. Alcuni sono per natura loro invece di spirito leggero, altri sono più burberi, altri sono ancora incapaci di ascoltare, alcuni sono portati ad indignarsi di tutto, altri di essere collerici, altri di innamorarsi facilmente. Troviamo pochissima gente che non abbia qualche imperfezione. Ora, queste cose sono spontanee e naturali, però si riesce con cura e attenzione a correggerle, o almeno a temperarle, qualche volta addirittura anche a correggerle ed eliminarle totalmente. E noi dobbiamo sforzarci con la grazia di Dio.
Non sono peccati veri e propri, ma anche queste sono come la pesantezza nel cammino della vita spirituale. Ecco perché San Francesco d'Assisi dice chiaramente che queste forme di tristezza, certe forme di malinconia sono cose pericolose per la vita spirituale e bisogna ricorrere all'orazione per vincerle, per sconfiggerle. Un'orazione costante. Diceva Santa Teresa d'Avila anche che le persone malinconiche, parlava della vocazione alla vita religiosa, le persone malinconiche, però per malinconia intendeva quella che oggi noi chiameremmo nevrosi, diciamo, o altre cose simili, no? La malinconia non è adatta per coloro che vogliono vivere nella consacrazione a Dio. Bisogna ricorrere all'orazione e qui entra la parte centrale, ecco, della filotea, dell'opera di San Francesco di Sales, quando parla appunto della preghiera. L'orazione, dice San Francesco di Sales, illumina l'intelletto con il luce di Dio e scalda il cuore con l'amore celeste. Nulla è così importante come l'orazione per purificare l'intelletto dall'ignoranza e il cuore dagli affetti disordinati. È come un'acqua di benedizione che fa rinverdire e rifiorire le piante dei nostri desideri, purifica le anime dalle imperfezioni e attenua nei cuori le passioni. Ma più di ogni altra cosa, dice di nuovo il santo, ti consiglio l'orazione mentale, quella che si chiama meditazione. Meditare su cosa? Non una meditazione vaga, una meditazione così generica, facendo dei bei pensieri, ma la meditazione sulla vita.
Bene, allora San Francesco di Sales, in questo cammino di vita spirituale, di questa lotta spirituale, ci presenta il mezzo principe, diciamo, il mezzo principale, è quello dell'orazione mentale, della meditazione. La meditazione sul Vangelo, sulla vita di Gesù, sulla sua passione. Se lo contempliamo spesso nella meditazione, il cuore e l'anima si riempiranno di lui, di Gesù. Se consideri il suo modo di agire, renderai le sue azioni a modello delle tue. È lui la luce del mondo. E dunque in lui, da lui e per mezzo di lui che possiamo essere illuminati e trovare la chiarezza. È l'albero del desiderio all'ombra del quale dobbiamo rinfrescarci. È la fontana viva di Giacobbe che lava tutte le nostre iniquità. I bambini, ascoltando le mamme balbettando dietro di loro, imparano la loro lingua. E avverrà lo stesso per noi se ci terremo vicino al Salvatore con la meditazione, osservando le sue parole, le sue azioni, i suoi affetti, impareremo con il suo aiuto a parlare, agire e volere come lui. E continua il santo, non possiamo raggiungere il Padre che passando per questa porta è Cristo. Come il vetro di uno specchio non potrebbe chiudere la nostra visuale se dietro non fosse ricoperto di stagno, di piombo, allo stesso modo la divinità non potrebbe essere da noi contemplata in questo mondo se non vi fosse unita alla sacra umanità del Salvatore. Quando Gesù disse all'apostolo Filippo, Filippo, chi vede me, vede il Padre, non disse qualcosa così tanto per dire, disse letteralmente, chi vede me, vede il Padre. Noi non possiamo conoscere Dio se non attraverso le parole, i gesti, possiamo dire gli sguardi di Gesù. Lui, come dice il Signore stesso, è la porta dell'ovile, la porta delle pecore. Chi entra per Lui entrerà e uscirà. Chi vuole salire da un'altra parte, l'ovile, è un ladro, è un predatore. Chi vuole e chi pretende di raggiungere le anime, di raggiungere Dio, prescindendo da Cristo, è un disfatto, è un malfattore. Dunque Gesù è il centro della nostra vita. La sua vita e morte costituiscono il soggetto più adatto, piacevole, dolce e utile che ci sia dato per la meditazione ordinaria. Non per nulla il Salvatore si chiama pane disceso dal cielo, come il pane può essere mangiato con ogni sorta di vivande, così il Salvatore può essere meditato, considerato e cercato in tutte le nostre orazioni e azioni. Molti autori hanno utilmente suddiviso la vita e la morte di nostro Signore in molti punti per favorire la meditazione. Ed ecco allora questa facilitazione. Oggi meditiamo la passione, domani meditiamo la nascita di Gesù, dopodomani meditiamo le beatitudini, le parole di Gesù, i suoi miracoli. Gesù diventa, come dire, il centro dei nostri affetti, la guida delle nostre azioni, l'oggetto dei nostri pensieri, delle nostre parole. San Francesco si fermava davanti alla croce, al crocifisso, contemplando il Signore. Questo dovremmo fare anche noi. Ecco perché ogni giorno, continua il nostro santo, dovremmo consacrare alla meditazione, se si può, un'ora. Quante ore noi perdiamo davanti alla televisione, davanti al computer? Dovremmo trovare un'ora al giorno. Voi direte, ma come si fa? Tante cose da fare, siamo sicuri? Molte volte manca la volontà, ma se non è un'ora, almeno mezz'ora, una mezz'ora leggendo il Vangelo, meditando le parole del Signore. Iniziare l'orazione sempre mettendoci alla presenza di Dio. Dio è qui, mi ascolta, mi ama, mi avvolge con il suo amore. dire le preghiere usuali per iniziare, il Padre Nostro, l'Ave Maria, il Credo, meditare le parole anche di queste preghiere che molte volte diciamo meccanicamente. Eppure ogni parola di queste preghiere è un tesoro che merita di essere contemplato, di essere meditato. La meditazione è anche quella che facciamo sempre con il Rosario, con Maria meditare la vita di Gesù, i misteri del Signore, con Maria approfondire l'amore verso Dio. Quanto è bello questo! Se ci provassimo con più intensità, con più impegno, vedremo dei frutti straordinari nella nostra vita, veramente straordinari. Direbbe da noi la tristezza, la noia spirituale, la pesantezza nell'agire, se noi potessimo metterci nell'orazione profonda col Signore. Lui ci aiuterà. All'inizio può essere difficile perché non siamo abituati, specialmente oggigiorno in cui abbiamo la testa piena di tante cose, ma con lo sforzo, con l'aiuto della grazia di Dio, con l'assistenza del nostro angelo custode, piano piano si arriva a questa contemplazione. Voglio chiudere qui, carissimi amici, questa serata un po' turbolenta, anche per il nostro collegamento, ma lasciamoci con questo pensiero: amare Gesù al centro della nostra vita, amarlo insieme alla Vergine Santa, lei è la nostra maestra d'amore, perché possiamo vivere la vita pienamente cristiana, nutrita da quella fonte nascosta, come dice Gesù, che è nella nostra stessa anima, perché quando siamo nella grazia di Dio, in noi c'è la fonte della grazia della vita. Ave Maria, fra carissimi fratelli, a risentirci nel prossimo mese, e intanto in questo mese facciamo il proposito di impegnarci nella meditazione.
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, Dio. dal fondo della notte ho alzato il grido mio e griderò finché non avrò risposta per conoscere la tua volontà. Francesco vai, ripara la mia casa. Francesco vai, non vedi che rovina, e non temere, io sarò con te dovunque andrai. Francesco vai, Francesco vai. Altissimo Signore, cosa vuoi da me? Tutto quel che avevo l'ho donato a te, ti seguirò nella gioia e nel dolore della vita mia, una lode a te farò. Francesco vai, ripara la mia casa. Francesco vai, non vedi che rovina, e non temere, io sarò con te dovunque andrai.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso In cammino con Gesù, catechesi a cura di padre Massimiliano Zancheratti dei frati francescani dell'Immacolata. Ci scusiamo con voi carissimi ascoltatori per i parecchi interruzioni tecniche che non abbiamo saputo sistemare. Scusate ancora, grazie.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Siamo così giunti al termine della trasmissione in diretta di Radio Mater e prima di concludere la giornata diamo uno sguardo ai programmi del notturno. Da qualche istante trasmetteremo la preghiera di Compieta, seguita dalla Coroncina della Misericordia. A seguire il Santo Rosario, successivamente la preghiera serale della Comunità di Sant'Egidio in Roma, a cui seguirà I Santi e la Santità, rubrica cura di Fra Carlo. A seguire Ora di Adorazione. Alle ore 2 preghiera notturna in diretta dalla Cappellina di Maria, con la possibilità di intervenire telefonicamente al numero 031 33 55 586. Prima di recitare in unità di cuori la preghiera di Compieta, a conclusione della giornata vogliamo augurare a tutti voi una buonanotte e un sereno riposo sotto la protezione di Gesù e di Maria.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.
Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte, giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba, sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia. Dio di verità, tu mi hai redento. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. Alleluia, alleluia.
Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, di che il cuore rivegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Luce per illuminare